oggi voglio concludere il primo punto, quello del contesto, no? Cioè cercare di cogliere sempre meglio la figura di Gesù che è presentata, secondo la testimonianza di Giovanni Battista, raccontata, no, nel Vangelo di Giovanni, nelle tre figure, no? Agnello, servo e figlio. Avevo citato il Salmo 39, quello che dice: sono venuto per fare la tua volontà, no? E quello che noi traduciamo gli orecchi mi hai aperto, nelle versioni antiche, quella greca e quella latina, dice un corpo mi hai preparato. Quello che è da cogliere è che l'umanità del Figlio di Dio costituisce l'obbedienza al volere di amore del Padre per gli uomini. È l'umanità. Questa umanità, con il battesimo a Giordano, noi la vediamo ripiena di Spirito Santo. E la vediamo proiettata nel suo ruolo, non solo di salvare Israele, ma di salvare tutte le nazioni, tutto il mondo. È bello considerare le cose da questo punto di vista. Quando Giovanni Battista dà questa testimonianza, è come se dicesse: adesso vi rivelo al mondo il segreto di Dio. Cioè la rivelazione di Giovanni Battista si pone alla confluenza di tutto un movimento, no, di rivelazione che non solo percorre la storia del popolo di Israele, ma ricade indietro fin alla creazione. E corrisponde nel Vangelo di Giovanni al prologo. Non incomincia con la nascita di Gesù, quella terrena, incomincia con la generazione eterna. Allora, il segreto di Dio non è semplicemente l'amore di Dio per noi, ma, e questo è l'aspetto assolutamente originale del cristianesimo, ma in quella umanità che il Figlio di Dio assume, quindi perfettamente uguale alla nostra, eccetto il peccato, si giocherà l'amore di Dio agli uomini. È in quella umanità. La deduzione sarà: ciò che quella umanità, quindi pensate adesso alla figura di Gesù nella sua storia, nasce bambino, no? Cresce, vive con la sua famiglia, poi noi abbiamo un periodo di, non sappiamo, un periodo di nascondimento, poi compare al Giordano perché si fa battezzare, comincia la sua vita pubblica con tutto quello che fa. Allora, tutto ciò che l'umanità di Gesù vive nel suo presentare il Padre agli uomini è esattamente la verità di Dio per noi. Di rimando, noi possiamo farci la domanda: dove possiamo toccare Dio? Nell'umanità. Ma questo va letto in funzione della rivelazione di Gesù. Pensate, fate un salto adesso, alla parabola, che poi non è soltanto una parabola, è una specie di visione profetica, no? Quello del giudizio finale. Ci sono tutti gli uomini riuniti davanti a Dio, no? E vengono divisi. Ci sono le pecore e i capri. La scelta è fatta in base al fatto che le pecore hanno il manto bianco, le capre hanno il manto nero, è facile distinguere, no? È una scelta che noi non conosciamo più, ma per un palestinese era ovvio. Le pecore, da una parte vuol dire colore bianco e colore nero, no? Ma quello che noi non riusciamo a cogliere è che ciò che quel re, che è visto come il pastore, come colui che ha dato la vita per noi, no? Deve mettere il giudizio. Se voi notate, le parole sono uguali, perfettamente uguali, sia quando si rivolge alle pecore che ai capri, alle capre. No? La risposta delle pecore e delle capre sono le stesse, il che significa nessuno di noi conosce l'esito del giudizio. Fin tanto che Dio non lo emetterà, il che sarà alla fine della storia, nessuno di noi può emettere un giudizio di approvazione o di condanna assoluti. La forza di questa parabola sta, è come se dicesse, volete cogliere qual è il segreto di Dio nel creare il mondo, nel rivelarsi, nell'aver mandato il figlio, volete sapere qual è? E quella parabola dice, Dio si confonde con ogni suo figlio. Chi tocca l'uomo tocca Dio, chi tocca Dio tocca l'uomo. Questo è la rivelazione tipica del cristianesimo. Non c'è religione nel mondo che osa definire le cose in questi termini. Attenzione, tutte le religioni conoscono l'amore del prossimo. È ridicolo immaginare che ci sia una religione nel mondo, no? Che non sottolinei l'urgenza dell'amore del prossimo. La straordinarietà, in questo cercate di tenere alto il valore della esperienza cristiana, la straordinarietà dell'esperienza cristiana sta nel fatto che amare il prossimo comporta la conoscenza di Dio. E la conoscenza di Dio comporta l'amare il prossimo. Questa corrispondenza è tipica soltanto del cristianesimo. Noi probabilmente non ci rendiamo conto di questo, ma c'è un salmo che dice che cosa è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, no? E noi appunto immaginiamo, se io a volte cerco di vedere la nostra storia dal punto di vista della formazione degli astri, no? Se voi guardate l'universo, la Terra è un puntino, un uomo è una pulce e l'universo è enorme, no? Ma tutto è per quella pulce, tutto è per quell'uomo. E la tradizione antica non ha letto che cosa è l'uomo perché te ne ricordi di lui. Sapete come ha letto? Ha letto che cos'è l'uomo per il quale tu ti fai conoscere a lui. Chi è l'uomo? Cos'è l'uomo? Perché tu, Dio, possa farti conoscere a lui. Ora, la conoscenza di Dio comporta la percezione che tutto, tutto quello che c'è, tutto quello che esiste, è per l'uomo, è espressione dell'amore di Dio per l'uomo. E l'attenzione di Dio per l'uomo è che l'uomo riassume tutto il creato per poterlo portare con sé nella comunione con Dio, cioè per poter godere dell'amore di Dio. Questa dimensione di tutto il creato e quindi della redenzione, se la considerate quando è svelata da Gesù, voi capite tutta la portata di rivelazione che le parole del Vangelo hanno. Se noi leggiamo le beatitudini, la forza è, se noi seguiamo quelle beatitudini, noi entreremo in questa conoscenza di Dio, in questa conoscere la grandezza dell'amore di Dio che si rivolge a tutti, che fa sì che tutti possano stare in comunione con Lui. È come trovare la strada per rendere conto dei desideri più grandi che portiamo. Ma noi non riusciamo a vivere così. Noi facciamo sempre, mi devo sforzare di agire bene, devo vincere il difetto, devo sopportare sopportate pazientemente le persone moleste. Tutto si riduce a una specie di sforzo di volontà. E più voi riducete il livello, meno trovate le energie per poter godere della rivelazione di Gesù. Perché quando Gesù rivela attraverso la sua umanità, con una parola, con un miracolo, con un gesto, poi con la sua passione, morte e risurrezione, è esattamente questo segreto di Dio per il creato, per la creazione, per gli uomini. Perché siamo così resti ad accogliere questo? Perché non restiamo toccati da questa rivelazione di Gesù? Allora, e possiamo continuare nella riflessione, se Gesù prende un corpo, non lo prende solo per compiere il volere di salvezza di Dio per l'uomo, no? Ma anche e soprattutto per questo, per mettersi in condizioni di compiere quella salvezza in termini di splendore di amore e di nient'altro. Non c'è ombra di potenza nell'amore che Gesù manifesta nascendo come un bambino, vivendo da uomo, presentandosi al battesimo come un peccatore e morendo sulla croce. Eppure non c'è potenza più forte di quell'amore che non si fa vincere da nulla. Questo è il cuore della rivelazione evangelica. È l'amore che magnifica il Signore davanti all'uomo e magnifica l'uomo davanti al Signore. Forse ve lo dicevo già, non mi ricordo se l'ho già detto, ma in greco dire servo e dire figlio si può usare la stessa parola. In aramaico dire agnello e dire servo si usa la stessa parola, tanto a sottolineare la corrispondenza di questi tre termini, no? Agnello, servo e figlio. Questi tre termini sono quelli che strutturano l'umanità, mi verrebbe da dire, del nostro cuore. Cioè strutturano la nostra umanità. Noi non siamo affatto convinti di questo. Non so se voi ricordate, allora, pensate al grande discorso di Gesù nell'ultima cena. Voi sapete che a poco intervengono gli apostoli a fare delle domande. Prima interviene Pietro: come? Non posso dare la vita per te? Poi interviene Tommaso: non conosciamo la via, come vuoi che conosciamo dove tu vai? Poi interviene Filippo e poi anche Giuda, non Giuda Iscariota, no? Giuda Taddeo. Qual è la sua, è l'ultima domanda che fanno. Qual è la sua domanda? Forse noi non cogliamo più, perché noi non siamo ebrei di tradizione, quindi è come se non riconosciamo più il retroterra delle parole di Gesù. Ma gli apostoli erano proprio ebrei che conoscevano bene la parola di Dio, e fa questa domanda. Allora, è come se dicessero, no? Noi sappiamo che tu sei il Messia, l'abbiamo creduto, difatti siamo qua, ti abbiamo seguito, ma rispetto a quello che tu stai dicendo c'è un problema. Noi abbiamo sempre pensato che una volta che viene il Messia stabilisce il regno di Dio e le cose sono fatte, i buoni sono premiati, i cattivi sono malmenati e la potenza di Dio finalmente viene riconosciuta da tutti, buoni e cattivi. E lui capisce che questo modo di pensare non corrisponde a quello che stanno comprendendo delle parole che Gesù dice. E fa la domanda: ma come mai tu non ti riveli al mondo, ma ti riveli a noi? È come se Giuda avesse fatto più o meno questo ragionamento. Ho capito, tu sei l'inviato, sei il Messia, porti il regno di Dio, ma il regno di Dio è perché si manifesti al mondo. Perché il mondo non lo vede? Tu dici che lo vedremo noi. Perché? Comprendete la domanda? Leggete, no? Perché quando io, supponiamo, no, ho un desiderio di pregare, non è mica detto che prego proprio. Perché quando io, non so, dico di amare il Signore, non è mica detto che poi farò tutto quello che il Signore mi dice. Quando noi abbiamo la fede in Gesù, non è mica detto che tutto di noi vive nella fede. Come mai? Allora, l'abbiamo accolto o non l'abbiamo accolto? La domanda, al di là della formulazione che un ebreo poteva fare, no, nella sua attesa messianica, vale anche per noi. Dietro poi c'è la risposta di Gesù, no? Quello che dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Cioè, Gesù risponde: è vero, io sono inviato per manifestarmi a tutti, ma non tutti accolgono, accettano di vedermi nell'amore. Soltanto chi accoglie questo mi potrà vedere. Cioè, soltanto accogliendo l'amore di Gesù che vive nella sua umanità si vedrà il regno di Dio. Cioè, si vedrà il segreto di Dio per l'uomo. Soltanto accogliendo questa dimensione di amore. Ma perché? Doveste formulare voi la risposta. Perché? Perché Dio non si impone? È come se tutto quello che Dio fa per noi resta vincolato alla libertà della nostra accoglienza, non si impone. Se volete un piccolo, così, una piccola immagine, vi ricordate come è descritto l'apparizione del famoso pellegrino che si accompagna a quei due discepoli che ormai delusi, intristiti, senza speranza, sono stati fregati, punto, basta, abbiamo pensato, abbiamo creduto, ma qui non è successo niente, anzi tutto quello che è successo è la negazione di quello che pensavamo, e tornano a casa, cioè tornano al loro paese, a Emmaus, no? Si accompagna questo pellegrino. Vi ricordate come è descritto questo accompagnamento? Il testo dice finse di andare più avanti. Cioè, allora, Gesù risorto compare, poteva dire: ma cretini, sono io, ed era tutto risolto. Non dice così, fa finta di andare più avanti. Sono gli altri a dire no, no? Poi, una volta che è stato come fermato, allora incomincia il colloquio. Anche lì, nel colloquio, il pellegrino fa la domanda, fa esporre, diciamo, la problematica, no? Fa esporre l'angoscia, l'afflizione, no? Il dolore che loro portano. E poco a poco il pellegrino risponde nei termini che loro potevano intuire, cioè riprende le scritture e fa vedere che quello che è avvenuto in realtà corrisponde a ciò che loro stessi hanno sempre creduto, hanno sempre letto, ma non hanno saputo cogliere. Ma ancora non avviene niente, o meglio, il testo è bellissimo perché quando descrive non dice ancora niente dei due pellegrini, cioè i due pellegrini sono angosciati, i due discepoli sono angosciati e il pellegrino che si accompagna spiega le scritture, no? Ma non viene descritto nulla di quello che i due discepoli vivono, fin tanto che di nuovo arrivano al paese e lui vuole continuare. E gli altri: no, fermati, no. Non è un albergo, è casa loro, sono arrivati a casa. E fermano questo pellegrino e ormai tutte le condizioni erano, come dire, ormai predisposte. Quel pellegrino rifà un gesto che i due discepoli riconoscono bene. È il gesto, no, dello spezzare il pane. E una volta che i due discepoli vedono questo gesto, collegano. La cosa bellissima di questo racconto è che i due discepoli si dicono: ma non ci ardeva il cuore mentre lui spiegava, a dire la verità, mentre lui apriva le scritture per noi? Prima non è detto niente, ma sotto covava il fuoco. Tra l'altro, se noi sapessimo leggere questo nella nostra vita, tra l'altro, il loro essere angosciati, che sono rimasti delusi, hanno immaginato una certa cosa, non è avvenuta. Voi immaginate, no? Anni prima hanno lasciato tutto per seguire questo maestro, no? Chissà quanti entusiasmi, no, hanno alimentato, per poi arrivare a dire: ma che fiasco, ma neanche così, cioè è una delusione, no? Però notate, però nella loro angoscia parlano sempre delle cose che a loro interessavano. Da intristiti, ma parlano ancora delle stesse cose. Su questa dimensione di fondo si inserisce il discorso del pellegrino e a poco prende le cose, no? Prende una, prende l'altra, le mette in, in collegamento fino a portarli a quel gesto. Quando c'è quel gesto, di colpo, tutto si collega. E quello che prima sembrava, è già tardi, è buio, non abbiamo più voglia, non c'è motivo di colpo cambia tutto. Tornano per la strada, tornano indietro, prima sembrava che non si potesse più camminare, no? Poi rifanno tutta la strada per ritornare a Gerusalemme. E la domanda è: perché il pellegrino che si è loro accompagnato scompare? La risposta del testo è: non era più necessario che loro lo vedessero, perché ormai era con loro. Questa, noi potremmo dire un nuovo entusiasmo, ma non è dell'ordine dell'entusiasmo, è dell'ordine di ciò che ha conquistato il cuore. È talmente vivace che non ha più bisogno di vederlo, perché lo sentono. E la cosa anche qui straordinaria è che lo sentono e avvertono il bisogno di comunicarlo con altri. Quando loro arrivano, a loro volta si sentono investiti: ma sapete che è avvenuto così e così? Lo dico, ma anche noi. Poi il testo non lo fa vedere, ma sotto c'è: proprio perché noi ci siamo confidati questa esperienza, siamo pronti ad andare ad annunciarla a tutti. Perché questa cosa, che noi pensavamo ormai, non so, completamente svuotata, no? È tale che riguarda il mondo, non riguarda noi. Sarebbe la dimensione missionaria della fede. Non si può togliere questa dimensione di annunciare al mondo quello che tu hai sperimentato, perché non è una questione mia, è che io mi apro a qualcosa che è dato al mondo. Da questo punto di vista, quando un credente, diciamo, percorre il mondo per annunciare, non sta facendo una cosa generosa, sta semplicemente rendendo al mondo il suo diritto. Il mondo ha diritto di conoscere il segreto di Dio per lui. E noi, quando cerchiamo di rispondere, no? Diciamo, più che rispondere, di diffondere, diciamo così, di far conoscere questo segreto, non è un merito, non è non so, come fosse una specie di, non so, o privilegio o titolo di nobiltà per noi. No, è un debito. Noi siamo debitori di questo, e se non facciamo questo, a parte che siamo cretini, ma siamo cattivi, siamo invidiosi, siamo gelosi, gelosi di Dio. Ma vi rendete conto? Allora, tutto questo discorso, no, dei discepoli di Emaus, che, perdonate un po' la mia presentazione, avviene così. Poi pensate, per esempio, no? Al nostro modo di pregare. È così entusiasmante? È così entusiasmante? Ma è necessario che sia entusiasmante? No. Avete notato la preghiera che nella liturgia si fa prima della comunione? L'ultima preghiera che il sacerdote fa prima della comunione, no? Quando dice: non guardare ai nostri peccati, ma alla fede del mondo. Quando voi siete a quel momento lì della liturgia, no? Che di lì a pochi momenti, no? Uno va a prendere, a mangiare il corpo del Signore, cosa pensate? Alla vostra fede? Ma sia così miserevole, senza togliere nessuna aureola a nessuno, no? Ma è così miserevole la nostra. Siamo così, come dire, siamo così svampiti. La preghiera della Chiesa non fa pensare alla tua fede che vai a prendere il corpo del Signore. No! Dice: tu non ce l'hai. Tra l'altro, sei anche peccatore. Ma tu vai perché condividi la fede della Chiesa, condividi la fede degli Apostoli, condividi la fede di coloro che hanno confessato con il martirio questa fede. Non è necessario che noi sentiamo chissà che cosa, è necessario che noi avvertiamo. In questo senso è un atto di intelligenza spirituale la fede, è necessario che noi ci allarghiamo a chi ci ha preceduto, a chi ci accompagna, a chi ci seguirà in quella fede. Nella preghiera è lo stesso. Vi faccio un esempio che lo riporto sovente, ma secondo me è illustra bene. Allora, in una comunità era arrivato da poco una sorella, in quella comunità, diciamo così, tutti avevano un po' da fare. Quando si arrivava alla preghiera si arrivava sempre all'ultimo secondo, trafelati. Questa qui, che invece era un po' più devota, arrivava 10 minuti prima, no? Si preparava, e poi era sempre arrabbiata perché le altre arrivavano sempre trafelate, no? E quando mi espone la cosa, me la espone per dire: non è possibile, deve dire qualcosa padre, no? Perché? E io ho ascoltato e poi ho detto: ma quando tu aspetti non puoi cambiare atteggiamento. Tu incominci la preghiera che sei arrabbiata, la finisci che sei arrabbiata, esci che sei arrabbiata, ritorni che sei arrabbiata, che preghiera fai? Se tu invece dicessi: sono qui, guarda Signore, ti scaldo il posto per le mie sorelle, mi siedo un po' qui, un po' qui, un po' qui, quando arrivano il posto è già caldo. È una scemenza come cosa, ma voi capite cosa comporta questo? Scaldo il posto per le mie sorelle, quando loro arrivano tu le hai già raccolte tutte al posto caldo, non all'equatore dove fa freddo. Allora l'atteggiamento è quello della preghiera dell'Eucaristia, è quello dei due discepoli, non è qualcosa che deve arrivare sempre da noi, come se noi dovessimo sempre cominciare le cose da capo, come no. È semplicemente che noi ci allarghiamo a quella che è la fede degli altri, è la fede della Chiesa, è la fede, per me è sempre così, no, di chi ci ha preceduto, di chi ci accompagna e di chi ci seguirà. Tra l'altro, non vi siete mai domandati che noi abbiamo una responsabilità anche per i nostri nipoti, cioè per il futuro? Provate a pensare, allora, io seguo Gesù e poi scambio il seguire Gesù con, per esempio, una rigidità. Chi segue il Signore deve fare così. Con quel deve fare così, io spesso impedisco a un altro che viene dopo, che non ha la mia sensibilità, io nascondo la ricchezza di Gesù dietro un particolare che interessa a me. Quando io faccio così, io sono gravemente, gravemente responsabile di impedire al mio prossimo, quindi per esempio a un giovane, a un ragazzo, a una ragazzina, no? Di impedire di vedere la bellezza di Gesù. Noi siamo responsabili anche di questo. La Chiesa è uguale, no? Cioè, se noi percepissimo questa dimensione della fede come una condivisione di quelli che già hanno visto, già hanno dato la vita, già hanno fatto splendere la fede di Gesù, e noi ci allarghiamo alla loro, non che la cerchiamo per noi. Se noi facciamo così, tutto è molto più vivace, tutto è molto più splendido, tutto è molto più affascinante. E noi invece siamo sempre lì, e perché a me è così, e io sento così, e perché il Signore mi fa così, e perché sempre così facciamo noi, lamentosi ad inverosimile. Allora, quando Gesù, del concluto va, quando Gesù dice: no, ecco, io vengo a fare la tua volontà, non intendete vengo a fare ciò che tu mi hai chiesto e io non mi tirerò indietro, come a supporre. Se anche mi chiedi una cosa difficile, io te la faccio. Se anche mi chiedi di soffrire per, io te la faccio. Se anche mi chiedi di morire, io te la faccio. Non è questo il senso. Il senso è: vengo per fare la tua volontà perché sono così intimo del tuo sentire per gli uomini e sono così libero come figlio di condividere con te, Padre, l'amore per tutti, che io vivrò questo come il mio respiro, che vivrò questo come la mia vita. Il vengo a fare la tua volontà allude molto più all'intimità che al costo, diciamo, dell'obbedienza. Se voi all'obbedienza togliete l'intimità, l'obbedienza non è più tale, è semplicemente che non potete fare diverso. Se vi viene un mal di pancia, se anche voi vi ribellate, resta il mal di pancia, alla fine o lo portate o se no è sempre peggio. Non è che ma io obbedisco alla volontà di venuto il mal di pancia, forse non puoi fare diverso. Invece entrare nelle cose che la vita ci offre dalla porta dell'intimità, dalla porta della libertà, quello che dicevo stamattina, la libertà della dignità dei figli di Dio. E dire figlio e servo si allude a questo. E quando si aggiunge agnello è che questo è, diciamo così, come l'offerta di tutta la propria vita, nel senso che l'amore che vivo io in intimità con il Padre è atteso come dono per tutti. Il mio essere agnello è in funzione del fatto che io non preferisco nulla di me a quell'amore. Io non cerco minimamente la gloria mia rispetto a quell'amore, perché la mia gloria è di far splendere questo amore comunque per tutti. E quando noi, adesso mi fermo qua, quando noi diciamo no...
Non so
come ripetere, comunque l'idea sarebbe questa, no? Cioè, se noi togliamo questa dimensione di intimità e lasciamo l'obbedienza, alla fine riguarda una cosa materiale, un fare una certa cosa, ma non è il fare una certa cosa. Non so, quando noi diciamo spessissimo, no? Il fatto che Gesù muore sulla croce e sottolineiamo la sofferenza, no? Sottolineiamo il costo. Questo biglietto. Ma voi sapete che per più di 1000 anni i credenti non hanno mai rappresentato la sofferenza di Gesù sulla croce? Per più di 1000 anni noi non conosciamo né una pittura né una scultura che rappresenti Gesù sofferente sulla croce. Lo sapevate? Per più di 1000 anni. Quello che segnala la redenzione non è la sofferenza, è l'intimità nella quale la porta. Non è l'obbedire a, è l'intimità con la quale obbedisce. E questo vale anche per noi. Non è una specie di, rinserro i ranghi della mia volontà per accettare. E chi può fare così? E caso mai poteste fare così, guai a voi, perché se non riuscendo a farla potete chinare la testa, quando riuscite a farla non la chinerete più e vi allontanerete continuamente dal segreto di Dio. Allora, in questo senso, no? Poter cogliere, nel senso di proprio di accettare che è per far splendere questo amore che noi possiamo accettare anche, non so, tipo un'afflizione, no? Un'ingiustizia, ma è in ragione della profondità di questa intimità. Non è in ragione del fatto che io mi sforzo, io voglio, io faccio le offerte della mia vita. Guardate che noi abbiamo dei modi di pregare che non corrispondono alla rivelazione del Vangelo. Quando Pietro dice a Gesù: io offro la mia vita per te, Gesù non accetta, perché è lui che darà la vita per il suo discepolo. E proprio perché lui la dà per il suo discepolo sarà capace di darla non al Signore, ma ai suoi fratelli. Cosa vuol dire che noi offriamo la vita a Dio? Dio ha bisogno della nostra vita?
No, non ha bisogno, però prendo la mia vita, io trovo in lui una risposta. Trovo questa, l'intimità di cui vi parla si realizza proprio in questo, perché io la sua volontà non la so fare, però se io mi unisco a lui nelle forme diverse di preghiera, nella vita, insomma, nella storia, perché anche questo è un cammino, un percorso che arrivo, sì. Però io mi accorgo che se io sto con lui mi rende capace di fare la sua,
esatto,
vita.
Ma questo non comporta che io offra la mia vita, perché è tipico della vita religiosa. No, è tipico della vita religiosa dire che noi offriamo la vita a Dio, chi si sposa no. Questo non c'entra. Noi non offriamo niente della nostra vita a Dio. Noi facciamo in modo che la vita a Dio è presentata perché sia attraversata dal suo amore per tutti.
Sì,
e questa dimensione
è una conseguenza, però noi quando abbiamo fatto la professione,
sì,
quando noi abbiamo fatto la professione, abbiamo detto: mi consegno a te, Signore, e questa nostra consegna cresce negli anni, nella storia.
Io non voglio rinnegare, voglio solo dire che l'accento non è nel dono nostro che facciamo a Dio. Quando noi preghiamo, il fatto di dire non poter offrire la nostra vita è già un dono che si riceve, non è come una cosa generosa che facciamo noi. È quello che dice Gesù: io ho scelto voi, non voi che scegliete me. Ma noi questo lo perdiamo di vista continuamente. Allora, il rifarci sempre di più a questa dimensione vuol dire fidarci di questo segreto di Dio che Gesù rivela, vuol dire fidarci di quello che è il cammino di fede con Gesù. Certo, sono tutte cose vere quello che ha detto la sorella, non è che io vorrei solo però accentuare che non si tratta di un'offerta nostra. Se la vita religiosa fosse concepita come un qualcosa che noi diamo a... Cosa abbiamo da dare al mondo come splendore? Il mondo se ne sbatte l'anima del fatto che io offro la vita a Dio. Invece il mondo attende che la vita di ciascuno sia attraversata dall'amore rivolto a tutti. Se la vita religiosa non si esprimesse come misericordia per tutti, che senso ha? Capite? È come la vita di Gesù. Cioè, c'è tanto più intimità quanto più tu sei completamente aperto a lasciar passare l'amore di Dio per tutti. Questa, secondo me, questa è la dimensione evangelica. E questo, secondo me, contribuisce a rendere continuamente umili e continuamente aperti. Poi, con tante cose che ci sarebbero da specificare, però... Domani vorrò continuare in questo e mostrare come è proprio l'azione dello Spirito Santo in noi che ci fa muovere in questa prospettiva. E vedremo. Va bene.